I Germani in Italia. Questa è la storia dei Germani in Italia, ma di 2000 anni fa. La vita sociale e militare. Quella germanica delle origini era una società costruita militarmente, con un esercito formato da cellule appartenenti alle Sippen. Cesare le chiamava Cognationes, nel quale i combattenti erano tra loro legati da vincoli di sangue e parentela. Usanza tipicamente germanica era l'assemblea dei liberi, il Ting, che si teneva ordinariamente con la luna nuova o piena, o straordinariamente se si dovevano prendere importanti decisioni. Essa veniva aperta in modo molto solenne dai sacerdoti, ai quali, in quanto custodi di questa assemblea, competeva in tale occasione, come pure all'interno dell'esercito, l'autorità di comminare punizioni. Accanto a tale usanza compare anche una specie di piccolo senato. In assemblea si ascoltava tutto il popolo, alla testa del quale veniva posto il guerriero più valoroso, che era assistito dai vari principi, i capi dei gaue. Intorno a lui si riunivano di solito i guerrieri più nobili e valorosi, che si impegnavano tra loro in un patto di fedeltà verso il loro duce. Era il comitatus, quello menzionato da Tacito. In guerra i Germani erano forti e coraggiosi e affrontavano il nemico quasi completamente nudi. L'usanza di liberarsi dagli indumenti in battaglia, radicata nell'antichità germanica e celtica, andò via via scomparendo con l'affermarsi dell'equipaggiamento bellico. Continuò tuttavia a perdurare fin verso il periodo delle invasioni presso gli Eruli, che erano per certi versi una popolazione piuttosto retrograda rispetto alle tribù germaniche. I guerrieri, completamente nudi, erano protetti solo da un piccolo scudo rotondo, fatto di sottili assi di tiglio dipinte o di materiale strettamente intrecciato, con la lunga spada di origine celtica dal taglio a doppio e una o più lance o giavellotti con punte uncinate, i cosiddetti ango, usuali soprattutto tra i franchi. Si trattava di lance originariamente di legno, con la punta indurita dal fuoco, come attesta Tacito, che le colloca nelle file più arretrate della formazione di battaglia dei Cherusci. Solo successivamente, verso la fine del IV secolo d.C., esse vennero sostituite dalla lancia in ferro e dall'uso dell'arco e delle frecce, così come venne anche introdotta la corta spada di tipo romano, gladius, utilissima nel corpo a corpo, il famigerato sax, dal quale prese il nome la tribù dei Sassoni. Col passare del tempo si sviluppò sempre più l'equipaggiamento bellico. Così, accanto all'uso della corazza, si perfezionarono anche le armi e al tempo delle invasioni era temutissima, per esempio, la terribile Francisca, l'ascia da lancio dei Franchi. La fanteria germanica attaccava schierandosi di solito a forma di cuneo e intonando simultaneamente il grido di guerra, il bardito, così chiamato da Tacito, che ricordato come Barritus da Ammiano e Vegezio. Poco efficace era invece la cavalleria, che in origine non conosceva, oltre all'uso della sella, che è una parola penetrata nel germanico dal celtico, nemmeno quello degli speroni né dell'arco, come già detto. I cavalli dei Germani erano addestrati in modo tale che in battaglia rimanevano fermi sul posto se il loro cavaliere veniva disarcionato, ed era particolarmente temuta dai nemici. Era poi una sorta di truppa mista, formata da un cavaliere e da uno scudiero armato con armi leggere, usanza questa testimoniata per presso i Celti. Quasi sempre c'erano a seguito dei guerrieri, soprattutto se si trattava di tribù in marcia, dei carri sui quali trovava posto l'intero gruppo familiare. Questi carriaggi costituivano l'accampamento barbarico e nello stesso tempo anche un monito e una barriera insormontabile all'eventuale ritirata del proprio esercito. Su di essi le donne incitavano e spronavano furiosamente i loro uomini alla battaglia. Il nome germanico per tali carriaggi, Got, Car Haga, c'è stato tramandato da Ammiano nella forma latina di Carrago. Questa tattica ossessiva e unitamente alla corporatura possente dei Germani e al loro aspetto fisico poté in un primo tempo incutere un certo senso di paura. Ma essendo questi barbari quasi sempre sprovvisti di una vera e propria strategia bellica, se non fosse quella dell'agguato, finivano spesso per avere la peggio negli scontri con le legioni romane, che erano ben schierate nelle loro corti, protette dallo scudo rettangolare, lo scutum, dall'elmo, cassis, e dalla corazza, l'orica, composta di piastre di ferro sul fondo di cuoio. Le consuetudini sociali e la vita erano improntate a un profondo senso morale, scrive Tacito, e scrive così: presso i Germani valgono più i buoni costumi che altrove le buone leggi. Quanto al diritto, piuttosto semplice in considerazione delle relazioni elementari, esso si configura come una sorta di diritto usuale tramandato oralmente. Erano ammessi e anzi considerati obbligo morale la vendetta, soprattutto di famiglia. La faida, che deriva da feida, che è ted, feind, nemico, che poteva però essere estinta tramite il pagamento di un indennizzo, vergel, che sarebbe il quidrigildo, variante a seconda della gravità dell'offesa. E come si è visto, della persona, l'ordalia, dal latino medievale, ordalium, che è un iudicidium di origine germanica, cioè la capacità di affrontare prove fisiche comportanti grande sofferenza, e il duello nel quale si credeva che la vittoria avrebbe premiato chi aveva ragione nella controversia. Chi non era in grado di sostenere di persona un'ordalia o un duello poteva designare un campione che lo rappresentasse. Le pene, che avevano per lo più carattere sacrale, erano ampiamente diffuse come l'annegamento in una delle numerose paludi, soprattutto per delitti di carattere diffamatorio. L'unico embrione di diritto pubblico a livello legislativo era, come si è visto, l'Assemblea dei Liberi. Il senso di paura. E a tal proposito è significativo il brano del Debello Gallico, nel quale Cesare racconta la paura che invade l'animo dei suoi legionari prima dello scontro, con Aviaristo al sentire i racconti degli abitanti del luogo e dei mercanti, che descrivevano i Germani come uomini giganteschi, di straordinario valore in guerra e nel quale non si riusciva nemmeno a sopportare l'aspetto e lo sguardo. Ma tutto ciò risente anche delle esagerazioni presenti in tanti passi dell'opera di Cesare. In realtà, dagli esami sui corpi venuti alla luce nelle paludi sacrificali, quelli della Germania settentrionale e della Danimarca, risulta che la statura degli antichi germani era in media 1,70 m. Naturalmente essi poterono sembrare molto alti agli occhi dei legionari romani, che mediamente superavano a stento 1,5 m. Gli scrittori latini del tempo, gli occhi dei germani, vengono descritti con gli aggettivi cerules, caesius, e Tacito diceva truces. Per il colore dei capelli vengono di volta in volta usati flavus, auricomus, Rutilus, Rufus, a indicarne il colore biondo o rossiccio.